Sì, sono rimasto sorpreso da Detroit, che è partita bene e sta giocando un basket discreto, soprattutto ricordando come ha giocato fino agli ultimi 2 anni.
Io per niente sorpreso.
Natasha from St. Petersburg, she was a therapist. Vladimir from Chernobyl, he was a penguin boy, a penguin boy. Lights and he's dying for the lips, always hidden, always crying in the shadow of his web, just trapped in this body. Natasha, never look at me, but this night I've got a blame. There's nothing that could fail. Just trapped in this body, Natasha, never look at him, but this night he's got a blame. There's nothing that could fail. He's singing like.
Benvenuti alla decima puntata di The Homies, il podcast speciale per le persone speciali. State ascoltando la voce del Dile, il vostro speaker sempre più stanco, e con me naturalmente ci sono i fantasmagorici Homies. Abbiamo Eddie ormai sull'orlo del suicidio per i risultati di New Orleans.
Tutti rotti, tutti rotti.
Tutti morti, abbiamo il Pat che anche lui è felice delle ultime prestazioni di Washington.
Sì, beh, felicissimo.
E lo zio invece che è quello più contento di tutti noi.
Sì, soprattutto per essere arrivato alla decima puntata, sono contento. Non ci avrei messo
neanche... Apriamo la bottiglia del vino buono.
Sì, esatto, non avrei messo nemmeno 5 euro su questo traguardo, sinceramente.
Allora, questa puntata, è appunto la puntata numero 10, sarà uno speciale sui Phoenix di Steve Nash. Come vi avevamo precedentemente anticipato, parleremo appunto del nostro grandissimo Steve, approfittando appunto del ritiro del numero, insomma, del Ring of Honor, che l'ha visto protagonista nella partita contro Portland di una settimana fa ormai. E con noi abbiamo il nostro ospite ficcantissimo, ovvero Francesco, un veterano del forum di Play It USA, un tifoso veterano dei Phoenix Suns. Ciao Francesco.
Ciao a tutti, ciao a tutti.
Lo conoscerete con lo conoscerete con lo pseudonimo di Gonzo, e quindi chi del forum ascolterà questa puntata saprà poi
chi deve ridere.
Esatto, a chi rivolgersi per gli insulti.
A disposizione.
Sei rilassato, Francesco?
Sì, rilassatissimo, rilassatissimo. Ci siamo fatti già questa bella chiacchierata prima, che detta così sembra un po' meglio, va bene così.
Sì, molto.
Però
ma
sono rilassato.
Gonzo, perché hai visto Paura e Delirio a Las Vegas e ti piaceva il personaggio?
È legato al personaggio di Paura e Delirio a Las Vegas, ma non me lo sono dato da solo, me l'ha dato una ragazza con la quale ci stavo provando in quel periodo. E mi è rimasto.
Te l'hanno affibbiato, quindi?
Sì, sono da più di 10 anni oramai, quindi...
E quindi partiamo con questa retrospettiva, e che dire di Steve Nash, uno dei più grandi playmaker di sempre del gioco, insomma, il terzo per assist in classifica, un grandissimo tiratore da tre, e ha avuto le sue grandissime fortune naturalmente coi Phoenix e l'uptempo che si giocava con D'Antoni e 7 second or less. Francesco, c'hai il poster, penso, in camera, no? Di Steve Nash.
No, non ce l'ho, perché mi fanno un po' impressione vedere sti omaccioni che mi guardano. Quindi preferisco di no, però sì, lo tengo ben nascosto come gemello.
Quindi praticamente abbiamo scoperto che Francesco ha solo calendari porno appesi in camera. Bravo Francesco.
Esattamente, mi guardavo solo le donne. Almeno quelle appese, dai.
E naturalmente sarà una puntata per nostalgici, visto che i due play che abbiamo in roster non fanno un Steve Nash per ora per quanto concerne gli assist, e quindi direi di cominciare ricordando che Steve Nash ha giocato nell'università di Santa Clara, poi si è dichiarato all'età di 22 anni eleggibile al draft ed è stato preso dai Phoenix alla 15ª scelta nel 96. Inutile ricordare il draft del 96 perché è pieno di giocatori di estremo talento. Naturalmente buon prima scelta è stata Iverson
e chi è?
Kemby, poi la seconda, poi Ray Allen, Kobe. E poi abbiamo anche il nostro Steve Nash. E Francesco, che li segue Phoenix da tantissimo tempo, ci confermi il fatto che non era visto bene dai fan Steve Nash ai tempi quando è stato preso da Phoenix?
Sì, ho letto anche io di questo fatto, del fatto che è stato in inglese Blued. Praticamente gli hanno fatto bu quando è stato selezionato, ma devo dire la verità, io di quel primo ricordo di quel draft leggendo lo speciale su American Super Basket, rivista storica dell'NBA in Italia, e ricordo che all'età vediamo che hanno selezionato i Suns Steve Nash. E chi cazzo è? Poi, in effetti, a vederlo sto minchietta bianco, capellino corto, oppure molto anni 90 come stile, un pochettino non ti lasciava presagire al meglio a quello che sarebbe potuto diventare.
In effetti, poi naturalmente i primi due anni a Phoenix non ha avuto modo di giocare, anche perché avevamo Kevin Johnson e poi Jason Kidd.
Sì, quell'anno è stato. Quegli anni sono stati molto. Phoenix, dal punto di vista dei playmaker, ha sempre avuto un'ottima tradizione. Alla fine, anche gli anni più bui dopo, con Stephen Marbury o comunque Kevin Johnson, che ha giocato una vita che personalmente rimane uno dei miei Suns preferiti. E, tra l'altro, si trovò davanti prima Kevin Johnson, poi Kevin Johnson si ritirò e arrivò Jason Kidd in cambio di Michael Finley, se non sbaglio.
Esattamente, e bravissimo.
E poi addirittura Penny Hardaway, comunque, che poi gli infortuni hanno distrutto quello che poteva essere quel fantastico backcourt di Kidd e Hardaway. Però il fatto è che quindi sì, Nash era molto, aveva poco spazio, anche se in realtà il suo secondo anno da matricola giocò un po' di più, però...
Sì, gioca all'incirca 22 minuti e comunque non ha avuto cattive statistiche, insomma dava il suo contributo dalla panca.
Sì, ma infatti nello scambio comunque che abbiamo fatto con Dallas abbiamo preso gente come Bubba Wells e altri giocatori, Pat Garrett mi pare,
sì.
Tra l'altro una prima scelta pure, quindi
sì, che tra l'altro la prima scelta è diventata Sean Marion,
quindi pensa tu. Cioè, comunque è stato pagato per averlo. Dallas non ha pagato proprio per averlo.
Anche perché, leggendo tra le curiosità, Nash era stato adocchiato dal figlio di Don Nelson, che al tempo era il general manager di Dallas, e l'hanno pagato piuttosto caro, confrontando i primi due anni quello che aveva dato. Quindi ci credevano, avevano già visto il potenziale del giocatore che poteva divenire.
Sì, ma infatti io devo dire che all'epoca quando lessi di questo scambio non fui contentissimo, perché comunque, ripeto, era un giocatore che già al secondo anno stava cominciando a mostrare qualcosa di interessante, sia per il tiro da tre che comunque anche proprio per la visione di gioco e per gli assist.
Sì, il tiro da tre è sempre stato un suo marchio di fabbrica anche alle high school, è sempre stato un giocatore che da quel punto di vista ha sempre avuto punti nelle mani, insomma, dal tiro da tre. Quella è sempre stata una delle sue peculiarità, ecco.
E comunque non sono stati solo i tifosi ad averlo fischiato quando è stato preso, perché anche comunque prima, quando doveva essere reclutato da qualche università, lui e il suo allenatore ce lo proposero a parecchie università comunque di livello, Arizona, Duke, eccetera. E poi, però alla fine tutti quanti l'hanno rifiutato. Evidentemente, ci è voluto un pochettino
Per capire il
perché
suo
la gente si
potenziale.
accorgesse del valore, sì. Alla fine solo a Santa Clara è riuscita a giocare, quindi Santa Clara è comunque un'università abbastanza sfigata.
Ma sai com'è vedere uno smilzo bianco, come dicevi tu prima, non,
Un seghetta, no?
esatto, gli americani non ficcava più di tanto, ecco, per...
Decisamente.
E quindi, come abbiamo già detto, è stato tradato al tempo a Dallas. E per poi formare uno dei Big Three con Nowitzki e con Finley, mentre noi Phoenix rimanevamo con il buon Kidd, che comunque non eravamo, insomma, messi male, come dicevi tu prima, con i play.
Sì, però comunque sia Kidd per infortuni. Tra l'altro Kevin Johnson rientrò dal ritiro praticamente perché il Phoenix era rimasto in situazione abbastanza tragica per quanto riguarda i playmaker, perché tutti infortunati, tra l'altro infortuni anche seri, quindi comunque gli anni, per sfortuna ovviamente, però gli anni seguenti da Kidd e Silva, passaggio dopo Costa con Marbury, furono veramente difficili da guardare, perché comunque anche quando ci sembrava che ci potessero essere buoni giocatori come Antonio Marchesi, che però poi ci fu una trade, una firma terribile a partire da Denver, non, come schifo non inferiore a quella di DeAndre Jordan quest'anno.
Sì, mi ricordo di aver letto quest'estate che facevano il paragone appunto con la sceneggiata di DeAndre Jordan.
Sì, tra l'altro
E
quella squadra pure poi aveva preso giocatori come Luke Longley, che è un
mamma
centro
mia.
australiano che era il centro titolare del secondo three-peat dei Bulls, però che oggettivamente
Sì, era uno
tutta
scarso.
la sua fortuna la doveva comunque a Pippen, Kukoc e Jordan ovviamente, quindi.
E mentre Nash deliziava Dallas raggiungendo anche la sua prima finale di conference, noi appunto eravamo rimasti con Kidd prima e poi è stato tradato anche lui per Marbury. Le motivazioni dello scambio erano avvenute per quel casino che era successo con Kidd, no? Mi sembra, Francesco.
Sì, se ricordo bene, erano legate a delle questioni pure giudiziarie legate a Kidd, se non sbaglio, di
Sì, perché
violenza.
aveva come hobby pestare la moglie, mi sembra, se non
Esatto,
mi ricordo
sì.
male.
Che brava persona.
Esatto.
Sì, no, anche perché con altre peculiarità dei Suns sono questi scandali. Negli anni 80, scandali di droga per i giocatori dei Suns. E poi abbiamo avuto negli anni 90 Jason Kidd che menava la moglie, quest'anno abbiamo avuto i fratelli
Markieff
Morris che
Morris.
hanno
Ma
pestato altra gente,
secondo
quindi.
me deve essere l'effetto di Phoenix, probabilmente.
Se
Città
è il
così...
sole dell'Arizona
O
è
una
troppo
città
caldo.
così triste che bisogna passare il tempo in qualche altra maniera.
Può anche darsi.
E quindi poi appunto ci siamo beccati il buon Marbury e su Marbury hai dei buoni ricordi. Non
A me Marbury
penso.
non è mai piaciuto, sinceramente. Cioè, è sempre stato un giocatore che non mi è stato mai troppo simpatico, però i numeri li aveva assolutamente, che oggettivamente la squadra, anche la guida, che c'era Frank Johnson, se non sbaglio, era un po' quella che era, quindi non sono stati in generale dei buoni anni per i Suns, anche se comunque, se non sbaglio, si sono comunque qualificati sempre per i playoff anche in quegli anni, giusto un anno non si sono qualificati.
Sì, l'ultimo anno appunto, prima dell'arrivo di ritorno di Nash, 2003-2004, che avevano un record 29-53 e che insomma eravamo praticamente alle fasce basse della nostra division. Insomma, non è stato un bell'anno, però avevamo comunque un core di giovani, perché Sean Marion, Joe Johnson e Stoudemire, e si arriva quindi all'estate del 2004 e in pratica cosa succede? Dallas fa un'offerta a Nash di 9 milioni l'anno per 4 anni e i Phoenix si inseriscono a gamba tesa offrendogli un contratto di 6 anni per 63 milioni. E Kuban, non, anche con il cuore in mano, non decide di pareggiare, anche se Nash voleva comunque rimanere a Dallas.
E sì, anche perché tanto amico di Nowitzki, quindi si trovava bene lì alla fine.
Esattamente, e un po' l'età di Nash, che ormai aveva 30 anni, un po' i suoi problemi anche alla schiena, Kuban ha deciso di farci un grandissimo favore non riconfermandolo e ritorna quindi a Phoenix per la stagione 2004-2005. Che
quell'anno tra l'altro prendemmo anche Quentin Richardson, sempre nel mercato della free agency, era un restricted lui e fu soffiato ai Clippers, che non pareggiano l'offerta, che adesso non ricordo assolutamente di quanto fosse.
Io non credo, non penso grandissime cifre.
Beh, però Quentin Richardson comunque godeva di una fama non così negativa, era uno, sì, considerato un po' uno spadellatore, appena arrivava palla a lui tirava, però alla fine in quei Suns devo dire che il suo lo faceva decisamente bene.
E all'inizio di quell'anno lì, quindi 2004-2005, la nostra squadra non era ben vista a livello di proiezioni dopo il cattivo anno, l'ultimo anno appunto che dicevo, quello con Marbury, erano quotati piuttosto bassi. Invece poi alla fine Phoenix era prima nella sua conference,
appunto. Ed è stata prima, anche era prima in realtà in tutta l'NBA per quanto riguarda il record vinte perse, con 62 vinte se non sbaglio.
Esattamente, bravissimo. E tu, che io purtroppo, come avevo già detto anche nella prima puntata, ho ripreso a seguire Phoenix nel 2007-2008 e quindi
male.
Esattamente, molto male, e quindi mi sono perso probabilmente gli anni più funambolici di Nash, quelli appunto dove ha vinto l'MVP. Che fammi un po', dimmi un ricordo più bello di quelle stagioni.
Sicuramente nella prima stagione c'è stato il duello a distanza più che altro mediatico, cioè montato dai giornalisti più che altro, di questa rivalità che volevano creare fra Nash e Shaquille O'Neal, che era passato quell'anno pure ai Miami Heat in cambio di Lamar Odom e altra gente, e quindi che era stata la vera operazione di mercato di quell'estate, che diciamo come quella dell'anno scorso di LeBron, che è tornato ai Cavs. E quindi, anzi, la firma di Nash alla fine era passata abbastanza sottotono in quell'estate, quindi sicuramente questo ricordo, questo domandarsi fino alla fine chi dovesse essere l'MVP di quella stagione, e poi comunque il modo di giocare assolutamente nuovo comunque di quei Suns, che era davvero divertentissimo da vedere. Magari in realtà i più puristi del gioco magari potevano criticare il fatto che le partite finivano tutte quante con
punteggi assurdi.
Sì, da entrambe le parti. Però questo non era dovuto semplicemente alla difesa dei Suns, che sicuramente era discutibile, sia perché giocavano con una small ball dove Stoudemire era il centro, Sean Marion alla grande, eccetera eccetera, vabbè, lo dico tutto, quindi Richardson alla piccola, Joe Johnson guardia e Nash ovviamente play. E quindi comunque soffrivamo sicuramente le squadre ben schierate come appunto gli Spurs e le squadre più alte fisiche di noi, però giocavamo un basket che assolutamente aveva colto tutti quanti di sorpresa, questo basket velocissimo dove i punteggi alti erano dovuti non solo alla difesa ma al fatto che il numero di possessi palla aumentava tantissimo, visto che per fare un'azione i Suns davvero ci mettevano non più di 7 secondi, quindi punteggi alti hanno avuto anche adesso. Quella prima stagione sicuramente, ripeto, è stata tutta la stagione bellissima, perché al di là allo Star Game furono chiamati sia Nash che Marion che Stoudemire, e un anno ricchissimo di soddisfazione è stato quello là per i Suns. Ovviamente poi c'è stato il 4-1 finale alla
con Sant'Antonio,
che è stato un po' duro da digerire, anche se già dall'inizio comunque non partivamo con i favori del pronostico, visto pure come erano andate le partite durante la regular season.
Che poi
l'anno dopo dell'altro MVP invece è stato interessante, cioè l'MVP a Nash quell'anno è stato dato perché i Suns comunque hanno continuato a giocare bene e in modo molto vincente, nonostante ci fossero stati molti cambiamenti, per esempio Quentin Richards, che era comunque un elemento fondamentale di quei Suns, che erano caratterizzati tra l'altro dal fatto che oltre al quintetto base giocavano giusto Leandrinho Barbosa, uno dei miei più acerrimi nemici. Lo sa, no, io l'ho sempre odiato. Leandro Barbosa
non sei
uno di quei giocatori che prendeva palla e abbassava la testa e non guardava nient'altro, puntava solo il canestro.
Non sei l'unico, Francesco.
Questi giocatori.
Non sei l'unico ad odiarlo, tra l'altro, tra i fan di Phoenix. Il Brazilian Blur non era tanto visto, cioè da quelli un po' più informati non è mai stato visto bene, ecco, come giocatore.
Sì, tra l'altro, quando peccato che nei vari spostamenti del forum e del sito si sono persi un po' di articoli e di foto. Perché quando i Suns vennero a Roma per non mi ricordo come si chiama la manifestazione European Drive, NBA, non mi ricordo, fondamentalmente vennero i Suns a Roma, io ovviamente ero lì ad aspettarli tutti quanti, finalmente mi trovai di fronte Leandro Barbosa
e gli hai detto cosa pensavi di lui,
gli hai sputato in faccia.
Ovviamente no, perché anche se rispetto agli altri era piccolino, era comunque più alto e grosso di me.
Ah, codardo.
Oh certo, sì. però ricordo che fece una foto con lui addirittura dove c'era scritto viva Leandro e poi una serie di codici delle faccine del forum, che adesso non ricordo nemmeno quali fossero, che comunque erano tipo Fangu, quella che fa il gesto dell'ombrello, roba del genere. Sì, c'è questo ricordo di Barbosa che me lo porto un pochettino, e qualcuno che ha visto le foto potrà confermare. E dicevo, poi quella squadra dei Suns comunque, che quindi Quentin Richardson, però per l'arrivo di Carl Thomas, che era questa la grande centro di New York, che era famoso più che per le sue capacità offensive, per quelle difensive. E quell'anno fu un'altra grande, il gioco dei Suns cambiò leggermente, sempre 7 second or less, però un'altra cosa importante di quella stagione, mi dimenticavo, era il fatto che Joe Johnson fosse andato ad Atlanta, un trade che ci ha portato Boris Dio a noi. tra l'altro, e quindi le incognite su quella squadra erano altissime. Nessuno si aspettava che potesse ripetere la grande stagione dell'anno prima, e invece sì, non arrivò mi pare prima nella sua conference, però comunque vinse più di 55 partite se non sbaglio, quindi comunque fu una grandissima stagione, e quell'anno quindi l'MVP fu dato a Nash proprio per il fatto che era lui rimasto, diciamo, l'elemento principale tra quelle due squadre che avevano avuto risultati uguali. È un gioco comunque sempre altamente spettacolare. Anche quella semifinale di conference, sì, abbiamo perso contro Dallas 4-2, però eravamo privi di Rajah Bell, che era stato preso in free agency.
E anche Stoudemire, vero?
Anche Stoudemire, che ha saltato metà stagione, tra l'altro, ecco.
Quindi è stata sì una
stagione. Anche Thomas era infortunato, però riuscimo ad arrivare 4-2 grazie a delle grandissime prestazioni di Nash, sicuramente, che ha giocato benissimo quelle sei partite. Ma anche Marion, ricordo che fu particolarmente, ci ha tenuto a galla, devo dire.
Visto che abbiamo parlato di Joe Johnson, Patrick, vuoi fare la domanda che crea subito astio su Joe Johnson?
Ma si sarebbe potuto arrivare un titolo con Joe Johnson, secondo te, se l'aveste rifirmato?
Guarda,
il silenzio per pensare agli insulti.
Guarda, la grandezza di quella squadra, di quella stagione, fu data anche dall'utilizzo di Boris Dio come centro per sostituire fondamentalmente Stoudemire, che ha saltato, ripeto, o metà o tutta la stagione, adesso non ricordo bene, comunque
metà stagione.
Ha perso metà stagione, quindi quella squadra funzionò per tutta una serie di incastri che poi non si sono neanche ripetuti in realtà, come la presenza, ripeto, di Carl Thomas, oppure quella di Boris Dio. Quindi sinceramente non sapreste, magari con un Joe Johnson titolare al posto di Rajah Bell, che comunque ha fatto un lavoro assolutamente egregio, e poi però con l'assenza di uno Stoudemire che non potevamo sostituire con nessun altro, se i risultati sarebbero stati migliori o meno, questo non lo saprei dire. Sì, la curiosità è tanta di sapere un talento come Joe Johnson, che ad Atlanta è assolutamente esploso, cosa sarebbe potuto succedere, quello sì.
Anche perché è stato in quell'anno lì che Joe Johnson aveva cominciato a ingranare veramente, quell'ultimo anno con i Phoenix, e dopo, come dicevi te, aveva esploso totalmente con Atlanta.
Sì, quello sì, però va considerato pure che già dopo la prima stagione un po' tutti quanti avevano questa idea che comunque il gioco dei Suns esaltasse le qualità di qualsiasi giocatore. Le statistiche, almeno dal punto di vista di statistiche, ogni giocatore giocando al fianco di Steve Nash migliorasse.
E infatti
non a caso l'MVP, che è il most valuable player, il più importante, non il più forte magari, rappresenta quest'idea del fatto che chi giocasse con Nash giocasse meglio. Quindi infatti Quentin Richardson a New York non ha lasciato chissà che ricordo, ha giocato molto meglio a Phoenix.
Anche lo stesso Rajah Bell.
Sì, assolutamente, Rajah Bell, che da un punto di vista difensivo era già una certezza, visto che si trovò comunque a difendere su Kobe Bryant nella finale di Philadelphia contro Lakers del 97, mi pare, non ricordo bene adesso. E comunque sul punto della difesa era stato preso proprio per questo come cagnaccio, però sul punto, ed era comunque uno specialista da tre, però sicuramente le sue statistiche ne hanno giovato il giocare con Steve Nash. Ma alla fine quasi tutto che era dato per finito e poi è stato preso giocando con Nash, ha avuto delle statistiche altissime, e anche Jim Jackson, che era stato sesto uomo della prima stagione dei Suns, era un giocatore che era quasi finita, e con Nash si è ritrovato senza il Kyrie, un altro giocatore che odio con tutto il cuore. È vero che invece esaltasse le qualità dei compagni e che i compagni giocassero meglio.
Infatti,
ripeto,
ma infatti salta sempre fuori la battuta se Nash si fosse preso la percentuale su tutti i giocatori che poi si sono andati a prendere un contrattone grazie a lui, adesso altro che milionario, insomma, sarebbe ancora di più, avrebbe preso ancora più soldi, perché ne
sì,
ha...
Sì, sarebbe molto più ricco, assolutamente. Hanno tantissime fortune, sono dovute lo stesso mai per quanto la forza della natura, uno assolutamente baciato dalla fortuna, da chi che sia, per quanto riguarda proprio una questione atletica e di fisico. Però per quanto prima dell'infortunio nei Knicks stava facendo vedere grandi cose, alla fine era un po' calato rispetto a Nash, eh?
Ma una domanda, visto che segui Phoenix da così tanti anni, visto che comunque è una squadra che per anni consecutivi è andata sempre ai playoff, che è considerata una delle più vincenti in termini di partite della Lega, delle squadre attualmente presenti, visto che comunque hanno giocato fior comunque di giocatori sia nelle loro fase giovanile che in quella matura, ora come mai questi Phoenix non vincono titoli? Cioè, nel senso, rimane comunque una squadra, fra virgolette, una squadra un'incompiuta, una non vincente, come mai?
Beh, il discorso nasce molto dal fatto che rispetto a tante altre squadre che magari hanno preferito sacrificare delle stagioni al tanking, e quindi al perdere più partite possibile per poter avere delle buone scelte al draft, e Phoenix non ha mai adottato questa politica, è sempre una squadra che ha lottato per vincere, anche perché c'è sempre stata da parte di tutti quanti, a Jerry Colangelo prima e ancora di più dall'attuale proprietario Sarver, c'è sempre questa idea che se non si vince non ci va gente al palazzetto. Il pubblico di Phoenix è molto ondivago in base alle vittorie e alle sconfitte, quindi è sempre stata una squadra che ha puntato a vincere il più possibile, anche quando c'erano poche possibilità di centrare i playoff. Alla fine, anche la stagione di due anni fa, dovevamo partire senza speranze di fare qualcosa prima di uno dei draft pompati da tutti quanti come uno dei più ricchi della storia, quello di Wiggins, e alla fine però non ci sono stati a tancare. Sì, sicuramente i giocatori fanno il loro dovere, tutti quanti avevano pensato che Miles mi viene il cognome comunque, che non potesse giocare a titolare in una squadra. Alla fine hanno tutti quanti dimostrato che era possibile, siamo arrivati a una vittoria e comunque con 48 vittorie a non entrare nei playoff, quindi siamo sempre stati squadre pure che hanno vinto tanto ma pescato poi magari il basso, perché comunque questo record, questo fatto di essere la quarta squadra più vincente dell'NBA un po' nasconde il fatto che comunque i Suns, tranne determinate stagioni, sono sempre stati squadra da, per dirla alla calcistica italiana, da centro classifica, magari Coppa UEFA, però comunque sono stati una squadra che è costruita per puntare al titolo. C'è stata l'era di Barkley, c'è stata quella lì di Jason Kidd con Hardaway. Le intenzioni erano altissime in realtà, però poi o per sfortuna o per qualcosa, sì, siamo una squadra perdente, grande incompiuta, che però possiamo avere un attimo l'orgoglio noi tifosi dei Suns di dire che non abbiamo mai giocato per perdere, questo no.
Beh, certo, anche per...
Può dire chiunque è tifoso di Philadelphia.
No, vabbè, comunque anche il fattore Joe Johnson era probabilmente dato dal fatto che c'erano dei problemi economici nella franchigia a quel tempo, e c'è stato appunto il passaggio di proprietà da Jerry Colangelo appunto alla cordata di Sarver, probabilmente sì, anche sì. Quello ha pesato poi sulle diverse scelte.
Beh, con server sono in realtà pochissimi anni, fondamentalmente da quando sono arrivati Hornacek e McDonough, che noi tifosi Suns un pochettino ci stiamo cominciando a riconciliare con server, perché l'abbiamo sempre visto come un tirchio schifoso. Non si può dire di no, cioè, questo avevo studiato prima prima che mi chiamaste. Cioè, mi ricordo solo la peggiore trade che mi hai visto in vita mia di tutte le squadre NBA e anche di altri sport, quando abbiamo scambiato durante il draft del 2007 Carl Thomas più due scelte al primo giro, quella del 2008 e quella del 2010, l'abbiamo ceduti alla buon'anima dei Seattle Supersonic in cambio di una seconda scelta.
Beh, un affarone.
Un affare, sì, per liberarsi del contratto di Carl Thomas, che cominciava ad essere, che poteva giocare e poteva dare assolutamente il suo, che però per far quadrare questioni di salary cap dovevano assolutamente liberarsi di questo contratto. Oppure comunque sempre vista nell'ottica del risparmio, quando abbiamo scambiato per fondamentalmente la scelta del 2006, mi sembra, quando avevamo draftato Rondo,
sì, Rondo, ma anche Deng, eh.
Sì, ci fu più che altro per una questione di scambio di scelte con Chicago, la nostra prima scelta di quell'anno per la loro prima scelta dell'anno dopo, convinti che Chicago potesse avere una stagione negativa, cosa non successe, anche perché si sono ritrovati Deng in squadra.
Quindi sempre molto fortunati nelle scelte noi.
Sì, vabbè, ho visto, cioè, negli ultimi 10 anni le uniche scelte che un po' di... Fino, vabbè, a parte come si chiama lui, la fighetta slovena.
Ah, Dragic.
Quello schifoso, sì.
il re di Slovenia, sì.
Maledetto, sì. No, dicevo che comunque poche scelte si possono rivelarsi interessanti. Abbiamo preso gente come Earl Clark, Alando Tucker.
Sì, ma gente improponibile.
Gente presa e scambiata, Rudy Fernandez l'abbiamo presa e l'abbiamo scambiato sempre per nulla. E quindi il draft non è sicuramente la nostra migliore serata.
Per quello probabilmente non tankate, perché sapete di prendere delle grandi ciofeche.
Sì, questo è vero, anche se io alla fine sinceramente su Alex Len, preso alla quinta scelta 3 anni fa, ancora ripongo delle grandi speranze.
Anche il dilemma, è da 3 anni che ripone speranze il dilemma, sì, non ho visto personalmente.
Ma si farà.
Sì, da 3 anni che dice che si farà, fra un po' va in pensione, si farà.
Ha mostrato delle crescite comunque durante gli anni,
sì, sì, la
stagione a metà l'ha saltata per l'infortunio al piede, e quindi è tempo, anzi così è una buona mossa, perché così il suo valore non cresce troppo e lo possiamo rifirmare a non troppo.
Oppure quando diventerà realmente forte lo scambierete per niente, no?
Sì, questo è anche statisticamente è successo, anche se ripeto, anche con il nuovo general manager, nuovo che ormai c'è da 3 anni per McDonough, sinceramente sono abbastanza soddisfatto del suo operato finora.
Sì, anche io.
Qualcosa sarebbe potuto andare meglio, però personalmente
ritornando un pochino ai vecchi Suns, quindi a Nash, siamo passati anche insomma con Shaquille O'Neal, abbiamo avuto il piacere di averlo in squadra per un anno e mezzo per uno scambio con Sean Marion. E a suo tempo come l'avevi vista quella trade?
Il giorno dell'annuncio, beh, io arrivo da un periodo che Sean Marion non quanto avesse fatto sempre cose buone, aveva comunque la tendenza, quando contava veramente,
a scomparire.
Non era molto continuo nelle, sì, diciamo nei playoff. Magari poteva capitare durante i playoff che facesse una partita straordinaria che salvava lui da solo il risultato della partita, però poi magari capitavano due o tre partite dove un po' scompariva, perché poi scomparire per un giocatore come lui vuol dire sempre prendere almeno quei 7-8 rimbalzi a partita. Però l'arrivo di O'Neal, la sua fama di vincente, un po' sempre tornando a fare dei paragoni calcistici, era un po' l'Ibrahimovic, l'Ibrahimovic dell'NBA, quindi l'arrivo di O'Neal ero contentissimo, ero felicissimo. Quindi...
Anche perché uno dei nostri problemi cronici comunque era sciolto coi rimbalzi. Perché
assolutamente, sì, quella è proprio una particolarità sempre dei Suns, da sempre.
Una delle grandi pecche, delle grandi critiche che erano state mosse è stata Meyer, erano appunto quello della difesa e anche dei rimbalzi negli anni, giusto?
Assolutamente, sì. E sì, il fatto che comunque tendesse a giocare un pochettino, soprattutto in difesa, lontano da canestro, comunque era un difensore discreto in fin dei conti sugli aiuti, con stoppato, intimidazione, però... Non era una presenza affidabile sotto tabellone.
Che comunque anche si pensava che col pick and roll anche di Nash con Shaquille, insomma, si poteva avere quel plus in più per arrivare a vette più alte, che poi alla fine non sono arrivate quell'anno perché siamo usciti al primo turno.
Sì, siamo usciti sempre contro gli Spurs, che attuarono come loro tradizione il cosiddetto hack and shack, ovvero quello di fare fallo sistematico su Shaquille O'Neal anche lontano dall'azione, quando era lontano dall'azione, per poterlo mandare in lunette, tiri liberi e sbagliati, perché era O'Neal fortissimo, uno dei giocatori più forti della storia di questo gioco, però oggettivamente
quei liberi non ci azzeccavano un cazzo. E poi dopo questa brutta sconfitta, sempre con la nostra bestia nera, perché gli Spurs sono stati negli anni di Nash una delle grandi bestie nere.
Se ti interrompo, volevo giusto dire che per quanto riguarda O'Neal, un pochettino anche proprio il non era sicuramente il giocatore adatto al gioco di D'Antoni. Infatti lì si erano cominciati un po' a incrinare anche i rapporti. Più che incrinare, il fatto comunque si prospettava la fine del rapporto tra D'Antoni e
che poi è avvenuto appunto
e Sans,
che poi è avvenuto,
che sarebbe avvenuto dopo.
Esatto, bravissimo. Che a quel tempo il nostro GM era Steve Kerr, quello che adesso vince l'anelli con Golden State, e si decide quindi di andare su un allenatore con mentalità prettamente difensiva, ovvero Terry Porter, e però le cose fondamentalmente non funzionano bene, tant'è che a dicembre tanti saluti e lo mandano a casa.
Tra l'altro sì, penso che sia stato uno degli esoneri a stagione in corso più rari comunque che ricordi, cioè mi è capitato pochissime volte di vedere allenatori che non hanno terminato nemmeno una stagione con una squadra.
E a quel tempo comunque Porter, a parte le primissime partite, poi non aveva neanche un record così aberrante, se non mi ricordo male, perché comunque eravamo sopra. Vai Francesco, dicevi.
Sì, dicevo, no, il record in effetti non era così scarso, anche se sicuramente non era nemmeno dei migliori. Il punto è che il gioco veramente era ristagnante, cioè non c'era un vero e proprio gioco, gli interpreti non erano assolutamente quelli adatti al gioco di Terry Porter.
Beh, indubbiamente, dopo aver giocato tanti anni con D'Antoni, con un tipo di gioco prettamente veloce, votato all'attacco, trovarsi con dei ritmi lenti, prettamente votati alla difesa, probabilmente non è stata una grande mossa al tempo.
No, infatti, anche io dico la verità, sentivo un po' il bisogno di un cambiamento di gioco, perché mi ero reso conto, come tante altre persone, avevamo questa idea che lo stile di gioco del 7 Second or Less non poteva vincere, comunque c'era questa convinzione, quindi l'arrivo di il cambio quantomeno di mentalità di gioco io l'avevo visto come una cosa positiva. Poi in effetti i fatti non mi hanno dato ragione, perché effettivamente, ripeto, era il gioco in sé che era veramente stagnante, che non camminava, non giravano bene le cose. E per fortuna, infatti, dopo è arrivato, l'ha sostituito Alvin Gentry.
Esattamente, l'assistant coach di D'Antoni, quindi in corsa Phoenix decide di dargli il posto di head coach ad interim. Quella stagione ormai era andata a donne di facili costumi, anche perché Stoudemire si era fatto male agli occhi, era quell'anno lì, no? Se non mi ricordo male, Francesco.
Sì,
era infortunato.
Sì, è stato quell'anno lì, sì, perché dopo siamo arrivati in finale di conference.
Aveva saltato metà stagione, e poi arriviamo all'ultimo rush finale di Nash in finale di conference, quella dell'anno 2009-2010, e avevamo della gente improponibile in roster, mi ricordo, perché avevamo comunque Nash, il redivivo Hill, che da fargli una statua, quell'uomo che si era ripreso alla grande con noi dopo i suoi mille problemi di infortunio, l'infezione virale che aveva preso, anche se non sbaglio, e si era reinventato come guardia, ma anche alla piccola di difesa, Grant Hill.
Sì, ha vissuto una seconda giovinezza, no? Cambiando assolutamente il suo stile di gioco, però ancora la spiegava, insegnava la pallacanestro un po' di gente. Era davvero un piacere vedere insieme in campo Steve Nash e Grant Hill.
E poi Guarda anche
a fine anni 90 sarebbe stato il sogno bagnato di tutti gli appassionati di pallacanestro.
Vabbè, indubbiamente. E poi avevamo anche un altro che si è ritirato un paio di mesi fa, ovvero Jason Richardson, quell'anno.
Jason Richardson è stato veramente un grande giocatore pure per Isaac, ma quella stagione è stata assolutamente bellissima, perché anche quella totalmente inaspettata, non ci si aspettava di arrivare in finale di conference, tantomeno di battere via la scopetta agli odiatissimi San Antonio e di battere di 4-0 in semifinale di conference.
E lì c'è stata anche una grandissima partita di Dragic, del nostro re della Slovenia,
del maledetto, sì, che mi fece innamorare prima di tradirmi e di spezzarmi il cuore l'anno scorso. Però sì, assolutamente enorme fu quella stagione, ma anche contro i Lakers in finale giocò un paio di partite veramente interessanti, maledetto.
Che poi, tra l'altro, quella serie contro i Lakers in finale di conference persa per pochi episodi di gioco, insomma. Alla fine,
insieme i Lakers erano assolutamente una squadra superiore a noi, però ce la siamo giocati perché Jason Richardson, che era in uno stato di grazia quell'anno, ricordo che c'era una statistica del tipo che Richardson segnava, noi i Suns non avevano perso nessuna partita quando Richardson segnava più di 20 punti meno ancora, quindi era assolutamente l'ago della bilancia di quella squadra, oltre ovviamente a Grant Hill, ma anche lo stesso Robin Lopez,
che tra l'altro Richardson l'avevamo preso dai Charlotte assieme a Dudley,
vero.
E che Jason Richardson non era visto tanto bene a Charlotte, anche lui un terno incompiuto, e poi è riuscito a dare una stagione funambolica con noi, appunto, per quella corsa incredibile del 2010.
Phoenix, bisogna dire la verità, tra tanti difetti ha risvegliato anche un sacco di morti, nel senso, tanti giocatori che hanno avuto una seconda fase a Phoenix di un certo livello.
Sì, ma anche perché i Suns comunque, questo lo leggo anche a livello di blog e di riviste statunitensi, lo staff medico atletico dei Suns è considerato da tutti come il migliore dell'NBA. Effettivamente, da un punto di vista almeno quantomeno statistico, è vero, ha riesumato cadaveri che si pensava non potessero giocare più, anche ultimamente in quella stagione pessima che abbiamo giocato 4 anni fa, e lo stesso Jermaine O'Neal, per dire.
Comunque, ma io non so se ti ricordi
Michael Reed,
cioè, ti ricordi Michael Reed che era stramorto praticamente, cos'era, un anno e mezzo che non giocava più?
Sì, più di un anno sicuramente.
L'abbiamo rifirmato noi e aveva dato ancora qualche colpo di coda incredibile.
No, assolutamente, è vero, lo staff medico dei Suns, ma lo stesso Channing Frye che poi si è riuscito a beccare un contratto da 8 milioni a stagione, e era arrivato ai Suns comunque che di benzina ne aveva poco, per quanto giovane comunque. È sì. Vero, una delle capacità, delle particolarità di Sanz è sempre stata questa, quella di riesumare i vecchi cadaveri, i vecchi morti.
E quindi con Nash, con quell'ultima corsa, insomma, l'ultima sparata appunto fino alla finale di conference nel 2010, poi la squadra ormai... Diciamo che perdendo anche Stoudemire ha navigato sempre con onore, perché comunque abbiamo rischiato, sì, negli anni...
In grosso modo sì, vorrei dire giusto una cosa rispetto a quella squadra del 2010, che era veramente una squadra, è vero che... Cioè, il bello di quella stagione davvero fu che nessuno avrebbe scommesso nulla su una finale di conference per i Suns, perché davvero, cioè, giocavamo con gente che giocava 20 minuti a serata, gente come Lou Amundson.
Sì, cioè, beh,
senza, non ha fatto nulla, si è guadagnato il contrattone, no? Però metteva un'energia in campo, era, cioè, non potevi non voler bene a quella squadra, era la classica squadra per la quale tutti
giocavano. Oh, se ti ricordi, avevamo anche
quando Stato mi era andato via, là ci sono state tutta una serie di Lance Blanks, c'era come general manager.
Esattamente.
Che ha fatto un lavoraccio, mi va detto. E praticamente sì, arrivarono gente come Turkoglu o
Hakeem Warwick, Childress.
Warwick, Childress, madonna, non hanno
niente. Qua potrebbero volare le bestemmie, quegli anni lì, il roster di Phoenix era...
Un'esclamazione, guarda, non voleva essere una bestemmia, però... Mamma mia, quell'anno, sì.
Sì, veramente. Cannon Brown, perché era una roba incredibile.
Sì, sì, no, l'unica cosa buona di quella stagione fu quando arrivò Marcin Gortat.
Esatto, perché tra l'altro c'è stata la trade, quella nel... allora, 2011 era quella, se non mi ricordo male. Che avevamo girato Turkoglu e Richardson a Orlando per Petrus, Gortat e Vince Carter.
Sì, che lì si è salvato insalvabile, perché ricordo che era stato firmato Turkoglu pure a cifre elevatissime, perché l'anno prima con Toronto comunque aveva avuto una buona stagione, però con Toronto. Sì, poi in effetti si è salvato salvabile facendo questa trade con Orlando, quindi, e là siamo stati trascinati sempre da Nash, Grant Hill e come si chiama, e Jared Dudley.
Dudley, certo.
È stato un giocatore al quale era difficile non volere male, anche perché un altro di quelli non particolarmente dotati fisicamente, però che ci metteva un impegno che ti faceva pensare che con la giusta volontà davvero chiunque potesse fare qualcosa, davvero il sogno americano in azione.
Indubbiamente, e qua Nash aveva già un'età piuttosto avanzata, quando aveva 35-36 anni, se non mi ricordo male.
Non aveva neanche più una schiena.
Però comunque una delle sue peculiarità è che è sempre stato costante e fino all'ultimo ha dato i suoi contributi, insomma, perché
sì, peccato quella stagione che poi non siamo riusciti ad arrivare
ai playoff.
Ad arrivare ai playoff avevamo anche ceduto Goran Dragic per Aaron Brooks.
Sì, esatto. Sì, che tra l'altro anche quella è stata una delle
trade che
anche quella trade lì è da bestemmie, perché mi ricordo che avevamo tradato Dragic per Aaron Brooks perché Dragic era in calo e Aaron Brooks comunque veniva da una grande stagione, e poi alla fine tra l'altro ha giocato ben poco e poi con il
lockout della stagione dopo si è andato in Cina.
Esatto, è andato in Cina e quindi ci siamo trovato con una di fatto. Bene, diciamo che abbiamo fatto questo recap della carriera di Nash.
Dice che non venga ricordato quello che successe dopo che Nash non firmò per i Suns, quindi mi fa assolutamente piacere, perché quel non è mai successo.
No, uno non è mai successo. Uno non è mai successo, e poi vorrei anche glissare su come è stato trattato dai fan dei Lakers, se permetti, nell'ultimo anno.
Sì, sì, assolutamente.
Perché un giocatore del genere non si merita, insomma, diciamo, l'agonia mediatica per i suoi problemi fisici, anche perché comunque un grandissimo professionista, ha sempre cercato di giocare e di apportare le sue qualità, anche se limitato dai suoi grossi problemi. Quindi,
e poi comunque gli va riconosciuto che anche quando non giocava per noi ci ha comunque dato delle belle soddisfazioni, visto che il suo infortunio alla fine ha contribuito all'affosso che stanno vivendo quelli là della California.
E comunque noi ci abbiamo beccato delle scelte, sì.
Sì.
Archie Goodwin si è trasformata quella scelta lì, e poi Brandon Knight l'ultima, diciamo.
Sì, perché l'abbiamo girata a Philadelphia, dobbiamo vedere se quanto varrà alla fine quella scelta. Quello là è la scommessa sulla trade di Brandon Knight.
Prima della pausa ti vorrei fare una domanda, no?
Pausa, non abbiamo finito, stiamo parlando da un sacco.
No, ti voglio fare una domanda. Quanto vedi di Phoenix nei Golden State di adesso?
Guarda, sicuramente già dalla presenza di Steve Kerr, che comunque è sempre stato un personaggio molto vicino ai Suns, sia nel suo periodo da general manager sia come quando era azionista, comunque è sempre stato vicino ai Suns e alla mentalità dei Suns, e anche in generale sì, questo modo di giocare è sicuramente simile a quello dei Suns di D'Antoni e Steve Nash, però è una squadra assolutamente molto più concreta, ma soprattutto più solida in difesa. E quello che faceva Nissan, a mio avviso, non nel modo esasperato di Phoenix, però lo fanno meglio. Non a caso hanno vinto il titolo. Hanno gli interpreti, si sono trovati con gli interpreti giusti per farlo, perché al di là, cioè, da Clay Thompson fino a Green, comunque si sono trovati anche un po' la fortuna di avere questi giocatori che si sono trovati al posto giusto al momento giusto.
Ma anche probabilmente più profondi dei Phoenix di quel periodo.
Sì, esattamente. Comunque una squadra che si può permettere di non far giocare David Lee, per quanto sicuramente in fase calante, comunque.
Sì,
è segno di profondità, ma anche proprio di un pensiero, di un D'Antoni pensiero che non considerava il fatto di poter sostituire dei giocatori. È anche vero che non abbiamo avuto mai un play all'altezza di, ma nemmeno all'altezza, ma che comunque potesse far rifiatare almeno quel quarto d'ora a Steve Nash. Non l'abbiamo mai avuto. Questo è un po' un un rammarico, solo nel periodo di Dragic, però dovevamo avere un po' più di pazienza per farlo formare. Chissà con Rondo, ecco, uno dei dubbi che ho è chissà con Rondo come sarebbe andata avendo Rondo in panchina, per dire.
E forse se non avessimo neanche scambiato Deng, se pensi.
Sì, sicuramente quello sì, però alla fine arriva anche da un po' prima, quindi per lo più parlando un po' più del Deng, sicuramente sarebbe stata una presa interessante. Deng al posto di Quentin Richardson sarebbe stato sicuramente un miglioramento per noi. Sì.
Quindi andando contro i grandi nostalgici, diciamo che si può dire che Golden State di adesso sono più forti di quanto era Phoenix Suns a quei tempi, anche con un gioco seppur simile, perché sai che i paragoni ne fanno a Iosa.
Sì, sì, questo sì, secondo me sì, però va detto anche che in questi 7-8 anni il modo di giocare anche delle altre squadre è veramente cambiato, e cioè alla fine se i Suns sono stati un po' lo spartiacque tra due periodi di gioco diversi. Comunque si veniva ancora da un periodo dove i lunghi erano assolutamente il perno delle squadre, e si va adesso con dove sono tantissime. Comunque non sono solo i Suns o Golden State ad avere un backcourt composto da due giocatori che sanno trattare la palla, magari i Suns un po' di meno con quelli che abbiamo adesso, però comunque è proprio cambiato il modo di giocare, quindi sono paragoni che ci stanno fino a un certo punto, perché mi sembrerebbe vedere pure i Golden State contro gli avversari dell'epoca come se la sarebbe giocata. Però sì, detta così, vedendo gli interpreti più che altro per una loro attitudine difensiva e utilizzo di schemi, hanno sicuramente un libro degli schemi più corposo dei Suns. È un gioco che magari si vive di meno del solo playmaker magari rispetto ai Suns, però sì, se la sarebbero giocata, ma secondo me sono più forti, sì, Golden State. Se proprio devo prendere per assurdo, sono più forti.
Perfetto, benissimo. Abbiamo detto tutto per quanto concerne Nash. Ci facciamo una bella pausa, perché vedo dinanzi a me delle facce stravolte dopo il nostro lungo monologo, e quindi vai con la pausella, una bella canzoncina, e poi ritorniamo con ancora due cosette e finiamo questa grandissima puntata dedicata al miglior playmaker di sempre.
Yeah.
Birds know when to move on, and how the swallows always find their way home. Why does the hawk always hunt alone, and how the seagulls fare in the storm. Does the hummingbird take no mate? Well, eagle couples never separate. Well, does the robin feed a baby worm?
between them and us. I see no difference between them and us.
Eccoci qua alla seconda parte di questa puntatona di The Homies. Abbiamo perso l'edit, è andato dove?
A Travoni
probabilmente.
A donne di facili costumi, sì.
Come sul solito abbiamo gli ultimi argomenti che sono che di fatti che sono successi in questi ultimi giorni. Volevamo giusto fare due rapide considerazioni sul contratto di Terence Ross, che si è preso 33 milioni in 3 anni. Come la vedete voi, Pat, zio, e poi sentiamo anche Francesco?
Ma un contratto un po' alto per quello che ha dato finora. Se pensi che quest'estate, o comunque alla fine della scorsa stagione, c'erano dei dubbi sul fatto che Terence Ross potesse magari anche rimanere in squadra, almeno si sentivano voci. E per quello che ha dato è alto, è anche col tetto salariale più alto, 10-11 milioni, un contratto che si può prendere un titolare comunque, o un buon sesto uomo, che Terence Ross non è. E magari un contratto in prospettiva, però quello che mi fa un po' pensare è che se gli offri 33 per 3 anni a novembre, ti aspetti che Terence Ross abbia un valore di mercato più alto sulla free agency di 33 per 3 anni? Nel senso, a novembre cerchi di firmare contratti più bassi di quelli che poi andrebbero sul mercato, altrimenti non ha senso, cerchi di risparmiare. Sì, mi sembra un po' una mossa poco astuta di Ujiri, perché non credo che Ross effettivamente possa raccogliere più di quel contratto che gli ha dato. Al massimo l'avrebbe pareggiato. Penso che Ross sarebbe arrivato qualcuno a offrirgli 14 milioni per 3-4 anni per quello che ha dato finora, visto che è un giocatore discontinuo, difensore abbastanza pessimo, e quindi sì, quello mi sorprende più che i soldi in sé. Magari glieli hanno dati con la speranza che possa diventare un discreto titolare in futuro, cosa che non è.
A meno che non abbia già garanzie di poterlo scambiare, quindi comunque lo rifirmi per poi non perderlo, nel senso che poi per non scambiarlo a meno del suo valore. Quindi lo rifirmi a una cifra, in questo caso discreta, senza esagerare, per poi magari poterlo scambiare a fine stagione senza per forza andare a
perdere.
Esatto, nel senso che non cioè, se tu punti un giocatore o comunque se tu gli offri un contratto, automaticamente o ci credi, però nel momento in cui ci credi, o ci credi veramente e gli offri veramente i soldi che merita, e lo fai giocare per i soldi che lo paghi, se no c'è qualche altro motivo sotto. Terence Ross voglio dire, non ha dimostrato ancora, ha dimostrato molto poco fino adesso, nel senso che
più che altro è stata una grande delusione.
Sì, doveva esplodere, doveva spaccare culi col fisico che ha, doveva fare la differenza in attacco, cosa che sinceramente non...
Sì, che è limitato poi a tirare da 3 in attacco.
Esatto, tanto, nemmeno con percentuali assurde, voglio dire. Quindi...
Beh, comunque sul 40% è Terence Ross.
Sì, qualcosa del genere.
Non è male.
Del genere,
sì, non è male da 3 Terence Ross.
Sì, è limitato a quello.
Sì, però lo trovo un pinino, ripeto, un pinino esagerato per il... È vero che poi, come ne abbiamo prima discusso con Francesco, dal prossimo anno il cap sarà ancora più alto e quindi sarà, diciamo, meno pesante il contratto di Terence Ross, però sicuramente ripeto, io sono abbastanza realista sui contratti e vedo che è un'altra prova di come molto, molto spesso, soprattutto negli ultimi anni in NBA, si danno veramente contratti alla cazzo, che sono 11 milioni, sono comunque tanti, tanti
Eh beh sì, perché se
soldi.
dai US puoi probabilmente darti 11 a Terence Ross,
Perché,
a Harrison Barnes, allora potremmo chiedere il massimo a
esatto,
sto
ci deve essere
punto.
comunque
Cioè.
una proporzione che una proporzione non dico stabilita, ma quantomeno morale, tra giocatori e appunto, no, tra Barnes, che effettivamente ha ragione a questo punto a chiedere il massimo,
Boh, ma quello è ovvio. Cioè, secondo me non mi sono sorpreso del fatto che Barça abbia chiesto il massimo.
No, beh, no.
No, ha fatto bene, a questo punto, visti i contratti folli che hanno firmato, ci sta tutto, voglio dire.
Francesco, tu lo vedi come un contratto folle o ci sta, secondo te, questo su Terence Ross? Come la commenti sta cosa?
Premettendo che, ripeto, io ultimamente a parte i Santi sono molto poco informato. E comunque, ripeto, per il discorso dell'aumento del cap dall'anno prossimo e ancora di più dall'anno dopo, non la vedo proprio come una cifra folle. Sicuramente è una cifra alta, è una cifra che non lo rende un asset, per dirla sempre all'inglese, una pedina di scambio magari. È un giocatore sul quale mi trovi più punti e sul quale stai facendo comunque una scommessa. Il fatto che gli abbiano dato 3 anni da parte di entrambi magari è un voler sicuro un attimo parare le chiappe, perché comunque 3 anni alla fine non sono proprio una cifra lunghissima rispetto al massimo che gli potevano dare, che era di 5 anni. Quindi diciamo che sia per Ross, che se dovesse esplodere potrà battere cassa ancora di più, sia per i Raptors che un attimo, 3 anni sono in un'ottica futura, 11 milioni con il prossimo cap sono ancora affrontabili, diciamo.
Sì, magari si aspettano un attimino di considerarlo nell'arco di questa stagione barra prossima e poi naturalmente valuteranno, anche perché ci sono stati degli Albatros peggiori storicamente nell'NBA.
Sì.
Ricordavamo Childress e Warwick che a
Ai
suo
tempi,
tempo
sì.
avevano preso 7 milioni e non per 3 anni, ma per 5, quindi
Sì,
sì.
quella era follia pure.
Sì, ma anche Kwame Brown, ricordo, ce ne sono stati davvero parecchi.
Sì, c'è stato il periodo degli anni 2000, inizio metà anni 2000, che c'erano stati dei contratti fuori dal mondo. Era Charles Lewis, era un altro che si è preso un contratto fuori 110 milioni, 6 o 7 anni.
Sì, era una cosa anche quella, lei sì, aveva giocato un'ottima stagione, però davvero il classico contract year
Sì.
che dove si gioca meglio.
Sì, e poi è sparito.
Sì, io francamente, boh, so soldi, come si suol dire, però nel senso, non è una cosa nuova, ecco, ci sono stati tanti giocatori che si sono presi i contratti peggiori, finché sono 3 anni ci può anche stare, anche se avete ragione nel dire che deve tutto dimostrarli, quei soldi lì, anche quegli 11 milioni, o anche quei 7 per dire. Però finché sono nell'arco del
Sì.
triennio ci possono stare, te lo puoi giustificare. 5 anni per Childress a suo tempo era ingiustificabile, a mio avviso. Sì.
Sì, 6,5 milioni se non
Sì,
sbaglio,
o anche
che
Akinwu.
all'epoca pesavano magari non con 11 milioni, però poco meno,
Sì,
diciamo.
alla fine sì, per tanti anni. Quello, per fare l'esempio pratico, visto
Sì,
che.
l'abbiamo finito di pagare l'anno scorso.
Sì, quindi pensate a quando ti durano come una malattia proprio.
Sì, infatti, proprio un mutuo.
Un mutuo senza garante però, perché se ci fosse stato il garante che ti avesse detto fermo per ragione su quello che stai facendo, probabilmente sarebbe stato meglio.
No, no, ma tanto non abbiamo più Stoudemire, non abbiamo più Nash, vai, spendiamo soldi, dai.
A Childress.
Sì, bisogna
Sì,
veramente avere un'assenza di coscienza per poter
no.
firmare Childress a quei soldi.
Mamma. Un'assenza di coscienza sembra che l'abbiano avuto anche l'Indiana, perché non hanno esorcizzato,
Esorcizzato,
non hanno
esatto.
esercitato l'opzione squadra sul quarto anno da rookie di Solomon Hill, comunque un giocatore che non aveva fatto male anche l'anno scorso, che, in cui mancava Paul George per l'infortunio, e il Pat ancora si sta domandando il perché, ma soprattutto perché, anche perché comunque lui cosa prendeva? 2 milioni
e 3. 2 milioni e 3 l'opzione.
Sì, è quella l'incongruenza, nel senso che...
Sì, è un giocatore che comunque in assenza di Paul George va fatto bene, non è un giocatore da highlight tutto il tempo, non è un Paul George, però sai, lo vedi magari meno coinvolto, però quelle cose che fa le fa bene, non l'ho visto, nel frattempo ho visto, non ho mai visto fare grandissime cazzate. Giocatore,
ma
magari
poi nello spogliatoio era uno stupido.
Oddio, quello non so. Però non ho mai letto niente su di lui, anche quando sono venuti fuori
i problemi con Ibert l'anno scorso.
Non era mai stato citato, poi non so. Può essere, magari non si sa, e può essere. Sai che poi viene sempre fuori dopo.
Il presidente, non lo so.
Certo è che con... sì. No, certo è che con un contratto del genere effettivamente non confermarlo è un po'...
Sì, ma... comunque anche se volessi tenerlo come terza alla piccola della panca,
per quei,
per
quei soldi lì sono
per
è una manna.
Che ha fatto.
Ma la giustificazione che è data sta mossa qua è la pazzia di un attimo, o come dice Francesco, si è trombato la moglie del presidente.
Secondo me volevano abbassare ancora di più il quintetto, perché era un po' troppo alto e volevano proprio farlo di nani incredibili.
Sì, ha trovato giustificazione, mi è sembrata un po' assurda come cosa, insomma, comunque al quarto anno il terzo aveva fatto bene. Boh, sì, per quei soldi mi è sembrata molto strana come cosa non riconfermarlo, e poi in caso lo spedisci dopo il quarto anno, se mal che vada, o comunque puoi sempre rifirmarlo a poco, poi comunque fa comodo per un giocatore anche che puoi firmare a poco, anche se il salary cap sale, non è che puoi firmare tutti i giocatori a 10-15 milioni, sì. Quindi sì, sì, un po' strano, ti faceva risparmiare spazio se non altro con quel contratto, cioè sì, spazio salariale con quel contratto, un giocatore comunque
discreto,
decente.
Ma poi tra l'altro Indiana non credo che abbiano problemi di spazio.
Non penso neanch'io sinceramente, perché adesso non so il contratto di Ellis quanto sia. Però se andiamo a vedere i giocatori
prende sugli 11,
appunto, non è che non penso che abbiano problemi di spazio sinceramente, Indiana. Quindi mi sembra ancora un po' più strana questa scelta, questa decisione.
Sì, poi sai, comunque quei 2 milioni, cioè al massimo lo scambi, 2 milioni te lo prendono, è un giocatore, non è che certo. Scambi uno che ha un contrattaccio, non è che scambi, che ne so, Nenè che ha miliardi e miliardi di contratto.
Ma cioè, povero Nenè, lui deve...
È un giocatore hanno scambiato David Lee, scusa.
Sì, esatto.
Che è un vecchio, che aveva un anno di contratto alto. Sì. Ma
Francesco ha dato la sua opinione, nel senso la sua idea, ovvero che si scopava la moglie del presidente. Secondo me potrebbe essere una buona via per giustificare questa mancata opzione, insomma, per la squadra.
Perché sono andato a vedermi un attimo i salari, ed effettivamente Indiana, cioè, l'anno prossimo avrà a cap 57 milioni e rotti, quindi...
Beh, sono più che bene.
Considerando l'aumento, sì.
Sì, poi dovrebbe salire a 89.
Sì, tra l'altro per un paio di milioni, quanto avrebbe preso?
Ma 2 milioni e mezzo?
2 milioni e 3.
Sì.
Quindi,
sì, quindi in effetti ci deve essere qualcosa dietro, quantomeno.
Sì, è una cosa un po' strana.
Qualcosa di spogliatoio, forse. Non si è capito.
Magari Paul George...
sì, magari...
Si è scappata la moglie di Paul George. Magari. No, cioè, o Salomon Hill c'ha un cielo incredibile, si sarà fatto tutte quelle le mogli dei giocatori e dei dirigenti, quindi...
Oppure può essere anche che è andato lì da Paul George con un bastone e gli aveva tirato una cricata alla gamba dove si era fatto male per fargli dispetto. così un giocherellone.
Sì, magari scherzandolo sul fatto che in sua assenza ha coperto perfettamente il suo ruolo.
Beh, in effetti è una mossa piuttosto strana. Vedremo, salterà fuori qualcosa, dai, prima o dopo.
Chi lo sa, ma io dormirò benissimo lo stesso.
Sei sicuro?
Eh sì, anche senza Solomon Hill a Indiana.
E penso anche te, Francesco, dormirai benissimo, insomma, su...
Sì.
Abbiamo altri pensieri, no, dei Suns.
Pure troppi.
Più che altro la scommessa, vediamo se Marcus Morris finisce in galera.
Sì, più che altro perché lo si chiede se continua a giocare così bene nei Pistons.
Ma c'ha il revanchivismo, vuole. È stato. L'hanno come dire, motivato per questa stagione il Marcus, tagliandolo come un peones.
Sì, vabbè, dai. non mi esprimo, non ha fatto mai giusto l'anno scorso. Poi magari come giocatore il suo talento ce l'ha pure, però dai, oggettivamente l'anno scorso se ne è letto di peste e corna su di lui. Cioè, davvero non leggo di nessun tifoso di Suns o di Phoenix, che quindi magari sa un po' meglio le dinamiche che succedono che ne parli bene.
No. Per niente, anzi dico di più che quelli di Brightside, visto che tantissimi troll andavano a rompere le palle per quanto concerne Marcus Morris, fa bene quest'anno, Brightside addirittura ha voluto dedicare un bell'articolo dicendo, guardate, a parte le statistiche, dando un occhio alle avanzate, non è che stia facendo proprio... Sì, sta facendo meglio, ma poco in più di quello che faceva da Phoenix, da titolare, quindi mi aspetto un crollo, come abbiamo visto, perché l'abbiamo provato da titolare anche noi, quindi un crollo me lo aspetto da lui.
Sì, ha giocato titolare quando PG Tucker ha perso l'autobus per andare in trasferta.
Esatto. Dai, comunque avete degli elementi validissimi,
No, ma anche lo stesso Joseph Richardson di cui parlavamo prima è stato fermato più di un paio di volte, più di 5 di volte almeno per lui, è stato da prezzo, quindi c'è sempre la soddisfazione.
Ma a Phoenix piace così avere.
No, alla fine io sono convinto sempre più della mia Phoenix, proprio una città di merda. E veramente devono assolutamente trovare uno sbaglio.
O di ubriachi.
Esatto.
Benissimo. Direi di concludere questa puntata. Ricordo i nostri contatti, la mail theomischiocciolaplayitusa.com, dove potete naturalmente scriverci per porre le domande ficcanti oppure per candidarvi a partecipare alla nostra trasmissione. Lo zio ha la porta sempre aperta, e non solo quella.
Beh, anche no, ma dipende soprattutto per chi, sinceramente. Maschioni pelosi non li voglio. Graziose fanciulle, accomodatevi pure, la mia porta è sempre aperta.
Benissimo, potete seguirci anche su Twitter, www.twitter.com/TheHomiesPlayIt, e Facebook, www.facebook.com/TheHomiesPlayIt. Quindi con questa puntata dedicata fondamentalmente al grande Nash, vorrei ribadirlo di nuovo.
Sì, gongolati, che tanto ormai è finito.
Lo so.
Ormai sì.
Direi di sì, dopo averlo nominato nel Ring of Honor, direi proprio di sì. Vorrei salutare Francesco, grazie per la partecipazione.
Grazie a voi. Poi per l'invito, sto mettendo in questo momento il mi piace alla pagina di Omis, al quale ancora non avevo messo mi piace.
Bravo, e ti ascolterai anche le puntate precedenti, spero.
Ovviamente, certamente, anche quelle a venire, ovviamente, perché sono alla decima, però altre mille magari.
Speriamo di no, sinceramente.
Trovate qualcosa da fare pure.
No, speriamo di averti in trasmissione, così mi puoi portare Darman Forte per Phoenix, visto che tutti la vedono sotto i 40 qua.
No, no, beh, vedrete, vedrete qua.
Sì.
Qui lo dico e mi prendo la responsabilità sopra il
Oh,
50% di accordo.
ti chiameremo a giugno allora.
Segnatelo.
Grazie ancora Francesco, un
Grazie a
saluto.
voi.
Se vuoi salutare anche quelli da casa che ci ascolteranno sicuramente.
Saluto assolutamente tutti gli amici di Play
Ma
It e buon lavoro.
manca solo che dica saluto a tutti i miei amici, grazie.
Senza di voi non sarei qui, grazie.
Grandissimo.
Bene.
Quindi ciao Patri.
Ciao. Sì. Ciao e buona prossima puntata sarà il 19, puntata più classica, niente speciali.
Su dei temi ancora tutti da decidere.
Sì,
Beh,
beh,
quello
certo.
è certo.
E così, alla
Dio
prossima, quindi.
saluta.
Grazie Francesco e buon basket a tutti.
Ma ti sei divertito a sentire me?
Guarda, guarda, ho un varicocele addosso.
E un saluto anche dal Dile. Un saluto anche dal Dile, quindi la prossima puntata giovedì 19 novembre, questa uscirà giovedì.
Quando l'ascoltano il 12. Ah, sì, non è che.
Letti l'abbiamo perso per strada, stanno già dormendo
Però
questo giardino.
mi ha detto di fare bella!
Perfetto, un saluto a tutti e alla prossima, ciao!
Ciao ciao!
A parte che se tengono tutte e due le mani sul pisello, complimenti ai nostri ascoltatori, insomma.